Avete dormito bene? Avete dormito abbastanza? Domanda più difficile. Io ho dormito, non abbastanza, ma ho dormito. Scusate. Mi rendo conto che ci sono cose che sembrano scontate, ma invece non lo sono. Più dormi e più dovresti essere riposato. In realtà non è sempre così. A volte dormi poco e sei più riposato di quando dormi 8-10 ore. Non so se vi è mai capitato. Non so se vi è mai capitato anche di farvi questa domanda: perché dobbiamo lavarci? Eh? È capitato agli altri? Ok, perché dovresti lavarti? Forse. Una domanda che molto spesso penso che ci siamo fatti quando eravamo bambini, quando eravamo ragazzi. Le vostre mamme sicuramente vi hanno detto miliardi e miliardi di volte, lavati, puzzi, lavati le mani prima di sederti a tavola, oppure lavati i denti dopo che hai mangiato, oppure quando rientravi da una partita di calcetto, di rugby, di non lo so di cosa, lavati perché sei sudato e puzzi. Ci sono tanti strumenti per lavarsi, e stamattina ne ho portati un po'. Ho svaligiato, non c'è mia moglie a casa, quindi ho fatto un po' qualcosa di... Ci sono tanti strumenti per lavarsi. E diciamo che lavarsi è qualcosa di molto personale. Ci sono saponi per le mani, ci sono bagnoschiuma per adulti, ci sono saponi per l'igienità delle ragazze, ci sono deodoranti per uomini, ci sono, questo io non lo uso, balsamo per i capelli, ci sono dentifrici per adulti e ci sono dentifrici per bambini dai 3 ai 5 anni. Ci sono, a volte lavarsi i denti non basta, quindi ci sono dei colluttori. Ci sono i fresh and clean, questi per i bimbi più piccoli, shampoo antiforfora, è pieno, ne ho altre ma non ci vanno più. Lavarsi è qualcosa di personale. Alla fine perché dobbiamo lavarci? Perché principalmente abbiamo bisogno di pulirci. A volte ci si lava perché si emana un cattivo odore. Ma è importante lavarsi, soprattutto perché, ad esempio, con le nostre mani noi portiamo nel nostro organismo tanta sporcizia, tanti batteri, e quindi lavarsi soprattutto le mani è importante, proprio per questo motivo. Quindi ragazzi, laviamoci. Dico ragazzi perché forse è un problema più maschile che femminile. Noi non ce l'abbiamo nel DNA. Nel DNA ci abbiamo la puzza più che il desiderio di lavarci. Però c'è anche un'altra cosa, si lega molto al discorso che ho fatto prima. Non è sempre detto che più ti lavi e meglio è. Perché oggi è anche testato e provato che lavarsi troppo può anche creare dei problemi, no? Perché toglierebbe le naturali difese della nostra pelle e quindi ci provocherebbe dei problemi. Dunque la conclusione qual è? Se non ti lavi, puzzi. Se ti lavi troppo, rischi di ammalarti. Dunque, decidete voi come volete comportarvi. Stiamo in queste 2 domeniche, studiando, discutendo sul capitolo 1 di Isaia. E nel capitolo 1 di Isaia, versetto 21, il profeta fa un'affermazione. Si fa una domanda: come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, ora invece è diventata un covo di assassini. E questo ciò che doveva essere Gerusalemme, la città fedele e la città della giustizia. E in quanto popolo di Dio, in quanto popolo eletto di Dio, Gerusalemme e il popolo che vi abitava avrebbe dovuto manifestare delle caratteristiche, dei comportamenti particolari, in modo specifico fedeltà e giustizia in questo contesto, ed essere quindi un canale di benedizione per le nazioni vicine. Gerusalemme doveva essere lo strumento per avvicinare i popoli pagani a Dio, ma Gerusalemme non è come dovrebbe essere. È questo che dice Isaia: non sei come dovresti essere. E domenica scorsa abbiamo visto qual era il problema per Gerusalemme. Nei primi 15 versetti del capitolo 1, il problema è uno, è il peccato. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati, versetto 2. Il peccato è essenzialmente ribellione, cioè riservarsi il diritto di prendere la decisione finale sulla propria vita. E la decisione finale di Gerusalemme è: voglio ribellarmi a Dio. Questa ribellione abbiamo visto che fu una ribellione intenzionale. Gerusalemme non era vittima di circostanze negative, non aveva fallito perché aveva provato ad ubbidire e non c'era riuscita. No, hanno abbandonato, versetto 4, hanno disprezzato, hanno voltato le spalle, un insistente e intenzionale rifiuto del Signore. Non solo una ribellione intenzionale, ma anche una ribellione innaturale, perché in quanto popolo eletto di Dio, la ribellione non sarebbe stata la conseguenza naturale di questo status. E in più Gerusalemme aveva ricevuto cure da parte di Dio, ma aveva risposto in modo innaturale attraverso la ribellione. Ma la cosa buffa, ma che in realtà abbiamo visto non è affatto buffa, Israele tentava di camuffare questa ribellione continuando a offrire sacrifici. Quindi usava l'adorazione verso Dio come un velo per coprire la propria ribellione. E questo a Dio non piace, perché questa è ipocrisia. Il popolo è un adoratore ipocrita, estremamente religioso, ma il rituale esteriore non onora Dio se non è spinto da un cuore puro, da una trasformazione interiore. Non voglio il vostro rituale, dice il Signore, voglio il vostro amore, voglio la vostra devozione, non voglio attività prive di significato, voglio una relazione. Io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. Leggiamo il testo di oggi. Isaia capitolo 1, dal versetto 16 fino al versetto 27. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate, e se siete ribelli, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora invece è un covo di assassini. Il tuo argento si è cambiato in scorie. Il tuo vino è stato tagliato con acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti amano i regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno giustizia all'orfano e la causa della vedova non giunge fino a loro. Perciò il Signore, il Dio degli eserciti, il potente di Israele, dice: guai! Io avrò soddisfazione dei miei avversari e mi vendicherò dei miei nemici. Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie, come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente, i tuoi consiglieri come erano al principio. Dopo questo sarai chiamata la città della giustizia, la città fedele. Sion sarà salvata mediante il giudizio, e quelli che in lei si convertiranno saranno salvati mediante la giustizia. E due cose devono essere chiare prima di andare avanti. Il peccato è un problema grave, e stiamo parlando di qualcosa che degrada completamente la nostra natura. Il peccato non lascia niente di incontaminato. Quando pecchiamo, noi contaminiamo tutto noi stessi. Tutto ciò che facciamo in un contesto di peccato è macchiato dal peccato. Lo abbiamo letto, versetto 22 e 23, il tuo argento si è cambiato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con acqua. Un oggetto di argento che contiene delle scorie è completamente contaminato. Non è più argento puro. Se aggiungi dell'acqua al vino, anche solo delle poche gocce, tutto il vino è contaminato. Non è più un buon vino, è un vino annacquato. Il peccato è una cosa seria, grave, ma il peccato offende Dio. Versetto 24. Il peccato pone Dio in contrasto con il peccatore. E il luogo comune che Dio odia il peccato ma ama il peccatore deve essere equilibrato da ciò che proprio Isaia dice in questo testo. E in modo particolare dalla descrizione che Isaia fa del peccatore. Isaia chiama il peccatore un avversario, un nemico di Dio. Dio ama il peccatore, questo è chiaro, non c'è dubbio, ma quando il peccatore pecca fa qualcosa che Dio odia e che va in contrasto con il carattere di Dio. Dunque c'è un grande problema qua. Se Dio ama il peccatore e odia il peccato e quindi deve giudicare il peccato, se è vero come è vero che il peccatore in quanto tale, perché per definizione il peccatore è una persona che pecca, quindi continuerà ancora a peccare, non c'è soluzione. Siamo in un circolo chiuso. Non sei come dovresti essere, non sei una città fedele, non sei una città della giustizia. Ma questo grande problema, grazie a Dio, il testo di oggi ci dice che c'è una grande soluzione. Il nostro cuore è per natura ribelle, quindi vorrà sempre ribellarsi e per natura cercherà di nascondere questa ribellione, quindi sarà sempre teso all'ipocrisia. Il nostro cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, dice Geremia. È necessario quindi un intervento invasivo. E questo intervento, in questo testo, è descritto in due fasi. Dio dice, c'è qualcosa che devi fare tu, nei versetti 16 e versetti 17. Ci sono 9 imperativi, suddivisi in 3 gruppi, relativi a 3 diversi aspetti della vita. I primi 3 imperativi li troviamo nel versetto 16. Lavatevi, purificatevi, togliete. In un certo senso riordinate la vostra relazione con Dio. Ma abbiamo detto, ci laviamo quando siamo sporchi, ci laviamo quando puzziamo. E un'indagine Istat sulla spesa delle famiglie italiane del 2014 dice che le famiglie italiane spendono un centinaio di euro ogni mese per la cura dell'igiene personale. Abbiamo visto. Non mi ricordo se l'abbiamo comprati tutti nello stesso mese, però più o meno in questa busta ci sono quei 60-70 euro di spesa. Ci purifichiamo invece quando abbiamo bisogno di eliminare dal nostro organismo le sostanze tossiche, le tossine, o le sostanze nocive come può essere acido lattico, quindi sostanze che danneggerebbero il nostro fisico. Questo è il motivo per cui ci purifichiamo. E ho fatto una piccola ricerca su WikiHow, non sapevo che esistesse, ma è il sito che ti dice praticamente come fare qualsiasi cosa, e ho trovato 4 passi per poter purificare il nostro corpo. Il primo è cambiare alimentazione. Dovremmo bere di più, dovremmo mangiare più fibre, dovremmo mangiare meno grassi, dovremmo equilibrare il consumo della carne col consumo della verdura, sono cose che sappiamo. Il secondo passo è praticare un digiuno depurativo, ogni tanto non mangiare fa bene. Terzo passo, fare esercizi per la depurazione. Non ve li descrivo, ma in fin dei conti significa sudare. Quarto passo, avere uno stile di vita sano, non fumare, non assumere droghe, non bere e non esagerare con gli alcolici. 4 passi per essere purificati. In effetti purificarsi è molto più impegnativo che solo lavarsi. E ha anche effetti più duraturi del semplice lavaggio. Se lavarci rende il nostro corpo profumato e pulito, purificarci lo rende sano e più efficace. E sapete, siamo disposti a spendere soldi, a spendere tempo per lavarci e anche per purificare il nostro corpo, ma mi chiedo, Quanto siamo disposti a investire per lavare e per purificare il nostro cuore? Il problema di fondo è sempre lo stesso: la relazione fra me e Dio. Che aria tira fra te e Dio? C'è puzza, c'è cattivo odore. Forse, come dice Isaia, stai offrendo a lui argento pieno di scorie o vino tagliato con acqua. Forse, come dice più avanti, sei diventato compagno di ladri, amante di regali e ricompense. Stai sfruttando il più debole. La tua adorazione ha bisogno di essere cambiata. Perché parlo di adorazione? Perché quando parlo di adorazione e quando ne parliamo non ci riferiamo soltanto alle 2 ore che passiamo qui la domenica mattina, perché l'adorazione è tutta la nostra vita. Da capo a piedi, da lunedì alla domenica, la tua relazione con Dio non è una fetta della tua vita, è tutta la torta. Non c'è un attimo che la tua vita non sia messa in relazione con chi è Dio per te, con cosa comporta Lui nella tua vita, che ruolo ha nelle tue decisioni e in quale misura tu dipendi da Lui. Ma che cosa intende esattamente Isaia? Andiamo più avanti nel versetto 16. Lui scrive: togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. E ovviamente non possiamo togliere il peccato dalle nostre vite, però possiamo ripulirlo da quelle cose che potrebbero spingerci facilmente a peccare. E a questo proposito ho letto di un pio credente ipocrita che amava fare delle lunghe preghiere. E la sua caratteristica, la caratteristica delle sue preghiere, era quella di terminarle sempre allo stesso modo. E lui terminava così le sue preghiere: e Signore, ti prego, togli le ragnatele dalla mia vita. E continuava così tutte le settimane, ad ogni incontro. E una sera uno degli anziani della sua chiesa, un pochino stanco di ascoltare queste preghiere, fece qualcosa di particolare. Dopo che il pio credente ipocrita ebbe terminato la sua ennesima preghiera con Signore, togli le ragnatele dalla mia vita, l'anziano si alzò per pregare e disse: Signore, ti prego, mentre togli le ragnatele, per favore, uccidi anche il ragno. Se ti concentri solo sulle ragnatele, ma non uccidi il ragno, il tuo problema non sarà risolto. E spesso noi ci comportiamo così con il nostro peccato. Spolveriamo e tiriamo via le ragnatele, ma il ragno lo lasciamo lì. Ma come faccio a togliere davanti agli occhi di Dio qualcosa che non sarò in grado naturalmente di togliere? Sarebbe come sperare in un attimo di distrazione di Dio per poi nascondere la mia malvagità. E sappiamo che è impossibile. È impossibile. Il profeta Geremia nel capitolo 2 dice, rivolgendosi proprio a Gerusalemme, in un contesto simile a quello di Isaia: anche se ti lavassi con il nitro o con la soda, e se usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia davanti a me, dice il Signore Dio. Allora non è sufficiente lavarmi, non è sufficiente purificarmi, non è sufficiente togliere. Forse è necessario andare un pochino più a fondo. E Isaia propone un altro gruppo di 3 verbi. Smettete, imparate e cercate. Mettete ordine non solo nella vostra relazione con Dio, ma anche nella vostra vita personale. 3 azioni in sequenza è una sequenza non casuale. Smettete di fare il male, cioè abbandonate in modo decisivo il peccato. Imparate a fare il bene, cioè imparate a fare qualcosa di completamente diverso da quello che siete abituati a fare. E cercate la giustizia, cioè cercate ciò che Dio giudica giusto. Cercate la volontà di Dio per la vostra vita. Però, scusatemi se insisto, c'è qualcosa che non quadra. Domenica scorsa abbiamo dimostrato che siamo ribelli per natura, che siamo ipocriti per tendenza. E inoltre la scrittura stessa afferma che non c'è nessun giusto, l'abbiamo visto nei mesi scorsi studiando Romani, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. Prova a cercare di fare il bene, vedi quanto è difficile. Prova a cercare la giustizia, non solo in te stesso ma anche intorno a te stesso, e dimmi se riesci a trovarla. Allora Dio, che cosa mi stai chiedendo di fare se sai che non sarò mai in grado di farlo? E credo che piano piano Dio qui stia portando il suo popolo e anche noi verso un obiettivo ben preciso. Dio non dice le cose a caso e non le ha scritte in un ordine casuale o con una logica casuale. Questa è la realtà sconcertante di fronte alla quale Dio ci vuole porre stamattina. Il male è l'unica cosa che sai fare bene. Quando pensi, quando parli, quando agisci, non sei in grado di fare il bene. Dunque devi imparare a farlo. Ma come puoi impararlo? Cercando la giustizia. Perché in te non c'è giustizia. Devi cercarla da qualche altra parte. Anzi, devi cercare qualcuno che può insegnartela. Tanto più che nella seconda parte del versetto 17, Dio chiede al popolo una terza serie di azioni che sono strettamente legate al saper fare il bene e all'avere giustizia in sé. Rialzate, fate giustizia, difendete. In un certo senso sta dicendo: riordina la tua vita sociale. Il popolo è ribelle, il popolo è ipocrita, ma deve fare dietro fronte. Deve smettere di pensare solo a se stesso e deve cambiare il proprio modo di relazionarsi con gli altri. Deve mettere ordine nella propria relazione con Dio. Deve mettere ordine nella relazione con la propria vita personale. E deve mettere ordine nella propria vita sociale, investendo del tempo per gli altri. E ti pare poco? È un gran lavoro. Un grande e complicato lavoro. Qui si tratta di vivere un'altra vita, completamente diversa da quella che viviamo noi. Perché significa esprimere una giustizia che non è nostra, non è nel nostro DNA. Servirebbe quasi un trapianto di giustizia. Sono molti a credere che l'Antico Testamento non parli del Vangelo. 39 libri pieni di legge, pieni di ordini, di prescrizioni. Si parla di sacrificio, si parla di giudizio, di condanna. Impossibile che si parli del Vangelo della grazia. In realtà non è vero. E il testo di oggi ne è la dimostrazione, perché dalla prima pagina dell'Antico Testamento si parla del Vangelo. Sì, è vero, non sei come dovresti essere e sei consapevole anche di non essere in grado di fare quello che dovresti fare. Ecco perché Dio non dice stamattina solo ciò che devi fare tu, ma in modo particolare Dio adesso ti dice cosa ho intenzione di fare io, dal versetto 18 al versetto 27. Dio vuole portarti a questo punto, riconoscere il fallimento della tua giustizia. Quello che ti serve è proprio un trapianto di giustizia. Ciò che Dio chiede a te di fare non sarai mai in grado di farlo se non è Dio a fare qualcosa. Venite a me, versetto 18, discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E notiamo un po' di cose interessanti. Il verbo discutere è un termine legale, utilizzato nei tribunali. Dio sta praticamente dicendo: andiamo a processo e discutiamo. Discutiamo insieme. Voi mi presentate le vostre ragioni e io vi presento le mie e poi ci ragioniamo insieme. E come ti sentiresti davanti ad un invito del genere da parte di Dio? La Bibbia ci dice come si sentiva Giobbe. Come farei a rispondergli? Come farei a scegliere le mie parole per discutere con lui? Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia al mio giudice. Questo è l'atteggiamento che avremmo se Dio ci chiamasse a discutere insieme. Ma notate come Dio incoraggia il suo popolo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. La parola scarlatto, sapete, significa doppiamente tinto. E mi ha incuriosito questa cosa, sono andato a fare ricerche, è stato un bel un bello studio questo, mi ha permesso di imparare cose che non sapevo, ma che è bello sapere perché in questo modo si può anche capire meglio ciò che la Bibbia ci dice. Scarlatto è un colore derivato dal kermes vermiglio o vermiglio della quercia, che è un piccolo insetto, Stefano lo conosce. È un insetto della famiglia dei coccidi, che ha il corpo grande quanto una lenticchia, quindi è molto piccolo. È un insetto molto scuro, con delle spruzzate di polverina bianca grigiastra sopra. Questo insetto vive sui lecci, sulle querce e sugli alberi sempreverdi. La femmina di questo insetto ha dentro di sé un colorante in quantità elevate rispetto alla sua dimensione. E questo colorante può essere estratto attraverso infusione. Poi successivamente il colorante viene fissato attraverso delle sostanze particolari che permettono di fissare appunto le sue proprietà coloranti. E quindi si ottiene questo colore scarlatto. Nel testo ebraico questa parola è utilizzata in una maniera specifica per comunicare che si tratta di un colore indelebile. Una tinta che è praticamente impossibile lavare. Come se il tessuto colorato da questa tinta fosse doppiamente colorato, per essere proprio sicuri che il colore rimanga lì e non vada via. E scarlatto era il colore della veste di Gesù. Scarlatto era il colore della cordicella che Rab aveva appeso alla finestra per poter essere riconosciuta quando gli ebrei avrebbero invaso la città per distruggerla e quindi per avere salva la vita. Lo scarlatto era usato per purificare i lebbrosi nella società del popolo di Dio. In Apocalisse la grande prostituta che cavalca la bestia è vestita di scarlatto. Sono tutti riferimenti al peccato, ma qui Dio dice: anche se i vostri peccati fossero di un colore indelebile come lo è lo scarlatto, niente paura. Io renderò il vostro cuore bianco come la neve, che è il simbolo della purezza. Ma Dio va avanti: anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E anche il rosso porpora è un colore che viene dalla natura. Sta dicendo forse la stessa cosa qui? Non proprio esattamente. Il rosso porpora era un tipo di colore prodotto dalla radice di un albero e veniva utilizzato per colorare i tessuti in modo provvisorio. Perché? Perché il rosso porpora aveva la proprietà di poter essere lavato e una volta lavato non c'era più alcuna traccia di questo colore sul tessuto. Dunque io potevo usare il rosso porpora se volevo colorare il mio vestito per determinate occasioni, un matrimonio, una cerimonia, e non avevo un vestito di un colore adatto. Ho questa maglia verde, non ne ho una rosso porpora, potevo colorarmela con questa radice. Andavo a questa festa, a questo ricevimento, la sera tornavo, la maglia era sporca, la lavavo e ritornava esattamente come era prima, perché il rosso porpora era un colore che va via e non lascia traccia. Dio sta affermando qui una cosa straordinaria. I vostri tentativi di lavarvi, di purificarvi, di togliere il peccato dai vostri cuori con le vostre forze, sono continui fallimenti. Ma venite da me. Ci penso io a lavarvi e a darvi un cuore puro, e lo farò in un modo così netto che non rimarrà più neanche una macchia, non rimarrà più nessuna traccia, anche se il vostro peccato fosse così rosso come un colore indelebile. Non sei come dovresti essere, ma puoi diventarlo per un intervento divino. Ecco ciò che fa il Signore, versetto 25, ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie, toglierò davanti a te ogni particella di piombo, ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente. Dopo questo sarai chiamata la città della giustizia e la città fedele, dopo il mio intervento. Sion sarà salvata mediante il giudizio e quelli che in lei si convertiranno saranno salvati mediante la giustizia. E ditemi se questo non è Vangelo. Il giudizio di Dio verso il suo popolo ha come obiettivo la restaurazione futura, quando Gesù stabilirà il suo regno, ma questi testi parlano di qualcosa e ci portano a qualcosa che è già avvenuto. Io e te meritiamo il giudizio, perché io e te non siamo riusciti a soddisfare la giustizia di Dio. E il giudizio comporta un'opera di purificazione che deve portare necessariamente alla morte di qualcuno. Dio ha giudicato il nostro peccato, ma io e te non abbiamo subito la naturale condanna che avremmo dovuto subire a causa del giudizio del nostro peccato, perché questa condanna è passata su qualcun altro, il Figlio di Dio. Io e te siamo salvati mediante il giudizio del Figlio di Dio. Ma Gesù era tutt'altro che una persona da giudicare, perché Gesù era l'unica persona che soddisfava continuamente la giustizia di Dio. Il giudizio di Dio ci mostra l'ira di Dio, ma nello stesso tempo ci mostra la sua grazia e il suo amore per noi. E attraverso questa grazia noi possiamo sperimentare la redenzione. Colossesi capitolo 2, un testo meraviglioso, e ve lo leggo. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Redenzione. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, giustizia, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, giustizia, inchiodandolo sulla croce, giudizio. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, giudizio, trionfando su di loro per mezzo della croce, redenzione. Ecco cosa ho intenzione di fare io, dice Dio. Prendo l'iniziativa e in Gesù compio l'opera che tu non sei in grado di compiere. Non c'è nessun giusto, neppure tu lo sei, neppure io, e non ce ne sarà nessuno finché l'uomo continuerà a nascere. Ora però, indipendentemente dalla legge, cioè indipendentemente da qualsiasi opera, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge, i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare la sua giustizia al tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Gesù è allo stesso tempo il mio giudizio e la mia giustizia. Alla croce Dio ha giudicato suo figlio per poter liberare un ribelle e un ipocrita come me. Dio compie la mia purificazione e Dio toglie il mio peccato. Dio provvede alla persona che sa fare il bene e che sa insegnarmelo, Gesù Cristo, suo figlio. È da Lui che posso imparare la giustizia che non ho. Dunque basta cercare di lavarti da solo. Basta cercare soluzioni personali per cercare di pulire il tuo cuore. Dammi una sola motivazione per rifiutare un Dio così. Un motivo per continuare a dire no a Gesù. L'abbiamo visto. Gesù è morto per pagare la tua condanna, la punizione per la tua ribellione. Ma Gesù è risorto anche per sconfiggere le conseguenze del tuo peccato, per sconfiggere la potenza micidiale del peccato nella tua vita. Non c'è più caduta dalla quale non potrai rialzarti, non c'è più fallimento sul quale non potrai avere vittoria. Nello stesso capitolo nel quale Geremia afferma che il cuore dell'uomo è ingannevole ed è insanabilmente maligno, dice anche: guariscimi, Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo. E allora dammi anche un motivo per continuare a essere un figlio disubbidiente, avendo un padre così. Isaia ti dà almeno due motivi per incoraggiarti ad ubbidire. Versetto 19: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Avete notato il bellissimo gioco di parole? Se sei disposto ad ubbidire, mangerai. Se rifiuti di ubbidire, sarai mangiato. Anzi, sarai divorato. E nota bene, non lo sta dicendo come condizione per poter essere puliti, purificati. Lo sta dicendo a quelli che sono stati già resi bianchi come la neve e come la lana. Lo sta dicendo come, non come condizione per essere lavato, ma come conseguenza dell'essere stato lavato e dalla quale dipenderanno le benedizioni. Dio stamattina è stato chiaro e ci dice di tornare alla vera adorazione. Punta all'ubbidienza, non al sacrificio. Vieni qui la domenica per adorare, ma durante la settimana chi sei? Che fai? Impieghi 2 ore per cantare, per dire cose sul conto di Dio che sono giuste, perché tu sei convinto di conoscerlo e fai bene, e quindi sei sicuro che stai dando a Lui ciò che Lui ti chiede. Ma durante la settimana che cosa gli dai? Forse come dirà Isaia più avanti in un capitolo, nel capitolo 28, durante la settimana forse ti rifugi nell'inganno, ti rifugi nella menzogna. Sei proprio sicuro allora di conoscere veramente Dio? Perché Dio non vuole sacrificio, Dio vuole ubbidienza. Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso di montoni. Come sacrificio offri a Dio ringraziamento e mantieni le promesse che hai fatto al Signore. Poi invocami, invocami nel giorno della sventura, io ti salverò, tu mi glorificherai. A chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. La migliore adorazione è la mia e la tua ubbidienza. Dio cerca adoratori ubbidienti. Adorare non è solo parole, adorare è tutta la vita. La tua vita è adorazione. Che adorazione stai dando? Torna alla vera adorazione. Quando la musica sfuma, quando il palco è ormai smontato, io vengo a te semplicemente con il desiderio di offrire qualcosa che abbia valore e che darà gioia al tuo cuore. Re di eterno valore, nessuno potrà mai esprimere ciò che meriti veramente. Ma anche se sono misero e debole, tutto quello che ho è tuo. Io ti do ogni mio singolo respiro. Ti offrirò più che una semplice canzone, perché in realtà una canzone non è quello che mi hai chiesto. Tu vai molto più a fondo della semplice apparenza. Tu guardi dentro il mio cuore. E allora voglio ritornare al cuore dell'adorazione, quella che riguarda solo te, Gesù, e ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa, Signore, per ciò che ne ho fatto finora. La vera adorazione è una vita ubbidiente. Torniamo al cuore dell'adorazione. Signore Gesù, vogliamo chiederti ancora una volta, e te lo chiediamo perché senza di te non saremmo in grado di farlo, che queste parole creino in noi le condizioni per poter fare quello che ci chiedi. E Signore, se c'è bisogno di intervenire in maniera devastante, in maniera invasiva, tu sei il Signore e tu hai tutto il diritto di farlo. E Signore, che possiamo essere pronti al tuo intervento e disposti al cambiamento che ci stai chiedendo. Ti adoriamo, Signore, ma non vogliamo dimenticarci di continuare a farlo anche una volta usciti di qua. Nel nome di Gesù. Amen.